Pronto?
Buongiorno Leonardo Malatesta, nostro storico per l'Italia, ascolta il Piave. Come stai stamattina?
Bene, grazie, tutto bene.
Sono contento anche noi e oggi la cosa che vogliamo ricordare, molto importante anche in vista della uscita del tuo prossimo libro, sono le fortificazioni della Prima Guerra Mondiale.
Esatto,
Un
allora
pezzo di storia. Sì.
quest'anno tra pochi, cioè tra un mese e mezzo al massimo, sarà il 24 maggio del 2015, cioè il centenario dello scoppio della guerra con l'Italia. E quindi per circa un mese, fine primi di luglio, tra gli altopiani, diciamo vicentini, cioè le province del comune di Asiago e quelli trentini, di Fogaria, Lorena e Luserna, sono i protagonisti di questa guerra dei forti, vale a dire un duello di artiglierie tra le fortificazioni italiane e le austriache.
Certo, era una cosa molto importante, anche perché giocarono un ruolo non poco decisivo, insomma, alle artiglierie all'epoca, ecco, questo era importante.
Assolutamente, assolutamente, perché secondo i piani di guerra italiani, quelli austriaci, le fortificazioni avevano nella prima fase del conflitto un ruolo molto importante, cioè le artiglierie, facciamo esempio quelle italiane, da 149 mm, per cui erano armati forti, 149 mm, quindi di data utile di 10-11 km, o granate o shrapnel, dovevano distruggere i forti austriaci, dove, quindi una volta annientati queste strutture, le fanterie sarebbero avanzate. Però nei primi giorni del conflitto, oltre a questi pezzi di medio calibro, vennero portate dalla zona costiera, facciamo esempio la Spezia, Ancona, zone non interessate dalla guerra, degli obici da 280 mm e 305 mm, che diedero molto filo da torcere e danni alle fortificazioni austriache.
Certo, mi immagino, perché sappiamo bene che proiettili da 305 arrivano a pesare un centinaio di chili.
Sì,
Questo.
non era, cioè, vedersi piombare in testa o sul tetto della fortificazione non è che fosse proprio una cosa molto bella né da sentire né nemmeno da provare, perché era un continuo martellamento, cioè, ecco perché ci furono dei casi di pazzia e ci furono le bandiere bianche di Forte Luserna. Proprio in questi giorni sto scrivendo il libro che si intitolerà Il Forte e la Grande Guerra, e che sarà un compendio tra le fortificazioni italiane ed austriache di confine, partirò dalla zona dell'Adamello fino al Friuli, mi focalizzerò su quelle che hanno avuto un po' di prova bellica, cioè hanno sparato, vale a dire tra gli altopiani dei sette comuni e gli altopiani trentini, e lì proprio le persone ebbero molti, ci furono rotti, casi
Certo.
di pazzia, perché dovete pensare a essere dentro a una casa, a una struttura in cemento armato, e sentirsi arrivare sulla testa questi proiettili di grosso calibro che sconquassavano innanzitutto la struttura, ma potevano anche forare il cemento armato e provocare fumo e provocare anche dei morti. Quindi, e poi un continuo battere di queste cose, i nervi possono saltare.
Certo.
Quindi non era una situazione facile, su questo non
No,
c'è
no,
dubbio.
no, ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, per chi non ha avuto, diciamo, possibilità di sentirli, sono circa 200 decibel ogni esplosione.
Ecco, dovete, già le cifre vi fanno capire. Poi i 305 non furono gli unici grossi calibri utilizzati durante il conflitto, ma si arrivò al 350, 381 e anche 420 mm. Quindi non erano mica proprio cosette di poco conto, erano cose. Ecco,
No.
molte volte i 305 però cosa facevano? Arrivavano sul tetto di un forte e non scoppiavano. Una cadena di piatto. Ecco perché in varie fotografie dell'epoca vediamo questi grossi proiettili inesplosi.
Certo.
Anche un'altra dote. Erano mortai Skoda, erano quelli che usavano la scuderia.
Certo. No, noi sappiamo appunto questa realtà che poi le spolette vanno normalmente, sono spolette ad onda d'urto, praticamente arrivano a una certa a contatto con l'obiettivo, la pressione le fa esplodere. Ovviamente arrivando di piatto non tocca la spoletta e di conseguenza non avviene lo scoppio. Questo è un po'.
Esatto. Quindi avremo anche, oltre alle bandiere bianche su Forte Luserna, che dopo 4 giorni ha incassato oltre 5.000 proiettili di artiglieria, poi vi posso dire che anche successivamente dal 15 agosto del 1915 al 25, quindi si parla di 10 giorni, quel forte lì aveva incassato proiettili di grosso calibro, 280 mm, la maggior parte, oltre 1000 proiettili incassati sulla copertura.
Ecco,
E quindi cosa facevano? Ogni
diamo
notte
ancora un'idea,
cercavano di
ecco.
riempire con cemento i crateri, gente che moriva, cioè era un vero macello.
Certo,
Questo
diamo un'idea ancora, perché mettendo 1000 proiettili di medio calibro in un campo da calcio ne copriremo sicuramente la metà. Abbiamo,
cioè,
ecco.
molte volte fa capire. Poi i
Ok.
forti, fino al maggio 1916, ebbero un interesse, almeno questi, tra gli altopiani, i Cimbri, quelli trentini, e gli altopiani dei sette comuni. Poi la guerra, poi con l'offensiva austriaca, le truppe avanzarono, quindi queste fortificazioni vennero restaurate su quelle austriache e riattivate, però non ebbero più nessun compito, furono delle caserme. Ecco,
Certo,
questo.
certo,
Poi ci
certo.
fu qualche episodio nella zona della Carnia, Calasso Carnico, dove un forte italiano resistette per alcuni giorni per fare sì che le truppe italiane retrocedessero dopo Caporetto per non essere prese. Ecco, però
Certo.
furono episodi sporadici. I forti, veramente, i forti ebbero il compito importante, soprattutto nel primo mese e mezzo del conflitto. Quindi quest'anno proprio è il
Il
centenario della
centenario
cosiddetta guerra dei
della
forti.
guerra dei forti, ecco, questa è un'altra cosa. E mi fa piacere, io, diciamo, darti una mano in quanto artigliere a far comprendere cosa vuol dire queste esplosioni, perché insomma sono
Assolutamente.
veramente devastanti. Questo è poco ma è sicuro. Io vorrei che, se tu hai conoscenza dell'episodio della batteria lavoratori Damiano Chiesa, che con un 149, insomma, del filo da torcere appunto in Trentino alle truppe austriache, questi ragazzi da batteria lavoratori Damiano Chiesa, o la va o la spacca. Questa è una delle tante realtà che appunto c'è la famosa strada degli artiglieri che sale su da Rovereto e arriva fino a questa caverna dove praticamente questo ragazzo, poco più che 17enne, non era un sottotenente d'artiglieria, tenne veramente in maniera proteosa l'esercito austriaco sotto il sodino del suo cannone finché non finì i colpi. Insomma, ecco, questa è un po' la storia di Damiano Chiesa. Poi magari ne parleremo in un'altra occasione. Ma ecco, raccontami un po' anche
Assolutamente.
ancora del tuo libro, come è nata questa idea, insomma, ecco, questo progetto letterario.
Beh, allora posso dire che io fin da bambino visito i forti della Prima Guerra Mondiale, quindi è una passione che nasce da molto lontano. Poi
Nasce,
si è sviluppata con la mia tesi di laurea, che è
certo.
stata pubblicata nel 2003, che si chiama La guerra dei forti, il libro, ormai esaurito da anni, perché ormai quest'anno fa 12 anni dalla sua uscita. Mi
Certo.
sono occupato nuovamente delle fortificazioni con 2005 col libro su Forte Verena, 2009 il Forte Campolongo restaurato, 2010 Forte Punta Corbì, poi 2012 ho fatto un breve studio su uno sbarramento austriaco mai costruito rimasto sulla carta, e quest'anno, tanto per gradire, rimanendo sempre nel tema centenario, tra poche settimane uscirà il mio libro sul Forte Belvedere, che il titolo è Per Trento Basto Io, il suo motto. Forte Belvedere, che a livello turistico lo consiglio di visitare perché è l'unica fortificazione austriaca della prima guerra mondiale completamente integra. Mancano solamente le cupole corazzate, sono state ricostruite, però chi visita questa fortificazione da aprile fino a novembre può vedere come funzionava una fortificazione austriaca, con anche delle bellissime effetti sonori chiamate la potenza delle emozioni, e anche un plastico interattivo.
E così ha
Molto
veramente
interessante. Per chi invece
ecco.
vuole visitare un forte italiano integro, non deve andare in questa zona, quindi in Veneto, ma deve andare in Lombardia, a Colico, allo sbocco della Val Chiavenna, dove c'è anche una fortificazione completamente integra, comprese le cupole corazzate con i canoni del 149 mm
149. Perciò abbiamo dato queste due. Ovviamente possono scriverci a gianluigi@radioturismo.com e hanno tutte quante le indicazioni, come possono visitare il tuo sito che è www.leonardomalatesta.it, e soprattutto, questo te lo lascio sempre perché è una tua idea, il sito delle medaglie d'oro.
Esatto, il Museo Storico, la Fondazione Museo Storico del Nastro Azzurro, che è www.museonastroazzurro.it.
Ecco, questo è il nostro contributo alla memoria dei nostri nonni in grigio verde. Allora, grazie a Leonardo Malatesta, il nostro storico per l'Italia Ascolta il Piave, e ci diamo appuntamento al prossimo martedì.
Arrivederci e buona
Certo.
giornata.
Grazie, ciao Leonardo.
Ciao ciao.